Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente. Il futuro del mondo e dell'umanità passa attraverso la famiglia, ha scritto Papa Giovanni Paolo II. Mediante il sacramento del matrimonio, il risorto assume e trasfigura il vincolo d'amore coniugale che lega l'uomo e la donna. Con la forza dello Spirito Santo, Gesù fa partecipare la coppia all'unione mistica che lega lui e la Chiesa, sua sposa. Il matrimonio umano diventa perciò imitazione e ad un tempo partecipazione del matrimonio divino che unisce il Redentore e la Chiesa. Lo Spirito Santo unisce indissolubilmente l'umanità e la divinità in Gesù Cristo. Lo Spirito Santo unisce le membra mistiche a Gesù, loro capo. Lo Spirito Santo unisce gli sposi cristiani in una comunione di vita e di amore. Con il sacramento del matrimonio, Gesù Salvatore degli uomini viene incontro ai coniugi cristiani. Rimane con loro perché, come egli stesso ha amato la Chiesa e si è dato per lei, così anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, con mutua dedizione. La fedeltà e l'indissolubilità sono radicate perciò nell'amore dello Spirito Santo, inviato dal Padre, e nella vita divina del cuore di Cristo. Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non separi. Non si può dividere lo Spirito Santo, non si può smembrare il corpo mistico, non si può rompere l'alleanza stipulata nel sangue del Redentore. Del resto, sull'orlo dell'amore e della gioia, si spalanca l'abisso dell'infinito, perché ogni amore e ogni gioia ha fame di eternità. Questo giudizio di Nietzsche è valido soprattutto per l'amore coniugale che, se autentico, costituisce il vertice dell'affetto e la più ricca sorgente di gioia. L'amore è per sua natura irrevocabile, ma lo diventa ancor di più quando è compenetrato dall'amore divino che i coniugi attingono al cuore di Gesù. Gli sposi vivono il sacramento del matrimonio quando sulla strada della bontà camminano per andare incontro al risorto l'uno e l'altro, l'uno con l'altro, l'uno per l'altro. Per questo la liturgia nuziale prega così: «O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose e nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza». Donandoli l'uno all'altro come compagni indivisibili, perché siano non più due, ma un essere solo. Così ha insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in unità. affinché il matrimonio prosperi, fiorisca, fruttifichi e si eternizzi nella pace, San Paolo dà questi precetti. Le mogli siano sottomesse ai mariti, come al Signore. Questo precetto paolino nella nostra era, che vede come segno dei tempi la promozione della donna, appare superato e antistorico, ma si ascolti con attenzione il precetto che l'Apostolo imparte ai mariti e ci si renderà conto subito della dignità sublime che la rivelazione conferisce alla sposa. E voi, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Dunque, il marito deve amare la propria moglie a tal punto da farsi crocifiggere per lei. Giovanni Paolo II, con psicologia profonda e ad un tempo delicata, esorta così le coppie cristiane. Gli sposi cristiani si sono fatti la promessa di mettere in comune tutto ciò che essi sono e tutto ciò che essi hanno. È il contratto più audace che esista e nello stesso tempo il più meraviglioso. Amare un essere e amare ciò che egli è, e amare al punto di coltivare in sé l'antidoto delle sue debolezze o dei suoi difetti, per esempio la calma e la pazienza, se l'altro ne manca notoriamente. L'unione dei cuori, le sfumature che differenziano l'amore dell'uomo da quello della donna, sono innumerevoli. Ciascuno dei due non può esigere d'essere amato come egli ama. È vero, l'amore ha fame di eternità, è orientato all'eterno, ma non è immortale per natura, lo può divenire per grazia. L'amore non è affatto un dato naturale spontaneo, è una forza che in germe è gracilissima e che a mano occorre promuovere, difendendola dai continui pericoli ai quali è esposta. L'amore coniugale, perciò, deve rinascere ad ogni aurora e va nutrito continuamente con mille attenzioni, possibilmente sempre inedite. L'amore fragile e instabile deve essere alimento continuamente dell'amore di Dio. Ci sono momenti in cui solo attraverso il volto di Dio è possibile riscoprire i veri lineamenti del volto della persona cara. Anche per la vita coniugale sono valide le quattro norme che l'imitazione di Cristo detta per la vita monastica. Sforzati di fare in tutto la volontà degli altri, piuttosto che la tua. Preferisci di avere sempre di meno che di più. Cerca sempre l'ultimo posto e di essere sottomesso a tutti. Augurati e chiedi che si compia interamente in te la volontà di Dio. Amare significa abitare nell'altro. Il Creatore ha congiunto il mistero della vita con il mistero dell'amore. Lo sposo e la sposa, trasmettendo nell'amore il dono della vita, partecipano al potere del Creatore. I giovani coniugi sappiano di essere cooperatori di Dio Creatore e quasi suoi interpreti nell'ufficio di trasmettere la vita umana e di educarla. L'amore è ordinato alla vita. Nasce così la famiglia. La famiglia umana è aggregata alla società mediante vincoli giuridici. La famiglia cristiana, invece, è legata alla Chiesa mediante vincoli organici e vitali di ordine mistico. Questi legami mistici sono della stessa natura di quelli che congiungono Gesù alla Chiesa e perciò rendono la famiglia un'immagine autentica e un'incarnazione storica della Chiesa. Per questa ragione la famiglia viene definita dal Concilio piccola Chiesa. La famiglia autentica è una comunione di vita e di amore. In essa si mette insieme, perché diventi una cosa sola, ciò che si ha, ciò che si fa e ciò che si è. Nella deliziosa comunione di vita e di amore, il Sacro Cuore trasforma e sublima tutto. Lì santifica gli amori nati dal suo amore. Paolo VI esclama: quale grazia essere accolti in questa piccola chiesa, entrare nella sua tenerezza, scoprire la sua maternità, sperimentare la sua misericordia, tant'è vero che un focolare cristiano è il volto ridente e dolce della Chiesa. Il bambino è un accumulatore d'amore e deve fare il pieno almeno nei primi 10 anni di vita per correre sulle strade della bontà. Solo chi è stato molto amato da bambino sarà capace di amare da adulto. Molto spesso l'aggressività è dovuta a carenza affettiva. Il bambino deve fare il pieno d'amore attingendo alla famiglia, e la famiglia da chi deve attingere? La Chiesa domestica, come la Chiesa universale, deve attingere anch'essa alla sorgente dell'amore, al Sacro Cuore di Gesù. Papa Giovanni Paolo II esortava così gli sposi. A voi, carissimi sposi, rivolgo la paterna esortazione a tenere sempre fisso il vostro sguardo nel Sacro Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori. La devozione al cuore opera l'unione dei cuori. Naturalmente, anche nelle famiglie consacrate al Sacro Cuore fa capolino il dolore e qualche volta si stabilisce addirittura. Ma allora Gesù è ancora più presente per confortare i cuori e sublimare il dolore. Tra i sofferenti, egli sceglie i confidenti migliori.
Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.